penso ecco che anche col Borussia Mönchengladbach la partita è stata un'ottima partita per quello che sono le mie valutazioni tecniche. Solo il Borussia Mönchengladbach abbiamo preso due tiri.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Cassa Martello, andiamo! Grande scatto, grande reattività assolutamente di Taka Nakagami che va a girare per primo. Cassa Martello, andiamo!
Lewis Hamilton avanti con Bottas.
Sainz
è passato. Hamilton in difficoltà, incredibile.
Prince, secondo me, alza in questo momento bandiera bianca.
No!
Morbidelli, non nel senso che si ritira, ma nel senso che non riesce più a corrergli dietro. Morbidelli è passato con un secondo abbondante di vantaggio sul traguardo.
Arriva, gli concede già l'esterno Valtteri Bottas, prende la scia nello sporco Lewis Hamilton e si prende la prima posizione. Lewis Hamilton, solo Lewis, 92 vittorie in carriera, nessuno come Lewis Hamilton.
È tutta tua, è libera, è morbida. Suzuki stavolta.
Partiamo dai motori perché è una domenica ricchissima di sport che ci serve per qualche ora per dimenticare tutto il resto. Carissimo Carlo, ciao.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Saluto anche Umberto Zappelloni, ciao direttore.
Ciao a tutti. Ciao.
Allora, nel GR vi abbiamo dato conto dei risultati, manca ancora Fiorentina-Udinese, manca Juventus-Verona, manca Milan-Roma che si gioca domani sera ore 20:45. Partiamo dai motori, i contatti intanto, 800-24-0024. Numero verde per intervenire in diretta fino alle 19, 349-238-6666, sms, whatsapp, anche vocali. Raccontiamo questa domenica di grandissimo sport con la morte nel cuore, perché con oggi lo sport di base è stato spazzato via e vedremo che cosa succederà tra un mese alla fine degli effetti di questo decreto che insomma oggi è stato firmato, presentato e che di fatto cancella l'attività per almeno 10 milioni di italiani dai 6 ai 99 anni. Ognuno faccia la riflessione che vuole, questi sono i momenti che stiamo attraversando. Allora, carissimo direttore, da dove partiamo? Dai 92 di Hamilton?
Sì, se non vogliamo partire dal lockdown del tempo libero, come ha titolato qualcuno stamattina, per commentare questo fatto che chiudono le palestre, chiudono dei luoghi dove forse abbiamo visto che i contagi non ci sono stati. Però vabbè, questo è un altro discorso, siamo qui per cercare di parlare qualcosa d'allegro e oggi nel mondo dei motori si festeggia il più grande di tutti, almeno dal punto di vista dei numeri, perché 92 vittorie non le ha mai ottenute nessuno, ha staccato subito Michael Schumacher, lo ha fatto con una gara prepotente, perché all'inizio si era messa male, per lui ai primi giri ha avuto pazienza, poi così come aveva fatto in qualifica ieri, poi ha diciamo dominato il suo compagno di squadra, che è l'unico con una macchina che lo può in un certo senso impensierire.
Da cannibale, sì. Qual è?
No, ma poi direttore, io ho cercato così di rovistare un po' nella memoria, raramente poi la grandezza di Hamilton la valuteremo quando la polvere si sarà appoggiata sui suoi record, sulla tripla cifra di vittorie, sul numero imprecisato di mondiali, però raramente io ricordo comunque nella storia un pilota così grande su una macchina così vincente con una concorrenza così lontana.
Sì, perché anche ai tempi di Michael Schumacher, che è quello che gli si avvicina di più come numero di vittorie e di titoli mondiali, la concorrenza è stata un po' più vicina rispetto a quello che vediamo in questa epopea della Mercedes, perché sinceramente la Mercedes in questi anni di dominio, da quando è cambiata la regola, non ha avuto avversari, se non qualche volta la Ferrari con Vettel 3 anni fa, però mai come ai tempi della Ferrari c'era stato ad esempio un Häkkinen che era stato più vicino ai tempi a Schumacher, o Villeneuve che era stato vicino a quello Schumacher, insomma. Quindi lui è sinceramente l'unico avversario che ce l'ha sempre avuto in casa Hamilton, e una volta sola ha perso contro Rosberg, che però poi si è spremuto così tanto che ha deciso di smettere dopo aver vinto quel mondiale. Con Bottas invece non c'è quasi mai corsa, anche se Bottas vediamo che si sforza di dare il meglio di sé sia in qualifica che in gara, ma poi Hamilton ha veramente di più, è veramente superiore.
Sì, è di un altro livello. Parere condiviso da tanti che hanno commentato questo Gran Premio: è stato il miglior weekend stagionale per la Ferrari intendiamo Leclerc. Perché è arrivato quarto, così come era stato quarto durante le prove, insomma c'è stata finalmente un po' di coerenza nei pochi passi avanti che si sono visti in questa tappa del mondiale. Però e da qui vorrei partire, siamo arrivati alla resa dei conti in Ferrari anche dal punto di vista comunicativo. Vi leggo che cosa ha detto Binotto a proposito di Vettel: le macchine sono assolutamente identiche, su questo non c'è dubbio. Io spero che Vettel possa fare una buona qualifica ad Imola, dopo che per 8 qualifiche consecutive non è riuscito a superare il taglio del Q2, nota di chi conduce, partire più avanti, far valere di più la sua capacità di guida che è indiscutibile. Charles sicuramente molto bravo, ma, e qui c'è il veleno, ci si aspetta di più da un secondo pilota.
Ecco, il secondo pilota, Vettel non era mai stato definito un secondo pilota, perché è un 4 volte campione del mondo secondo pilota, insomma. Cioè dire che la Ferrari oggi è contenta di essere arrivata a 65 secondi dal vincitore o a 30 secondi dal podio. C'è da essere contenti, i tifosi non credo che siano contenti, però quello che dicevi tu è giusto, c'è coerenza, c'è stata coerenza finalmente tra quello che abbiamo visto in qualifica ieri e quello che abbiamo visto in gara oggi. Cioè una macchina che qualche miglioramento l'ha avuto, forse come ha detto Vettel, nella sua modestia, più per le caratteristiche del circuito che magari per le novità che sono state portate, però la Ferrari ci racconta che queste novità stanno andando nella direzione giusta, crediamogli almeno in questo. Però certo, essere contenti per un quarto posto a 65 secondi dal vincitore, quando la seconda macchina, il secondo pilota finisce comunque doppiato, insomma è il momento particolare di questa Ferrari in cui ci si deve accontentare di questi piccoli passettini in avanti, senza poi gioire più di tanto.
Però è legittimo chiedere di più a Vettel, anche nella difficoltà.
È assolutamente legittimo, perché lui è dal Gran Premio di Inghilterra che è sempre battuto dal suo compagno di squadra, le macchine sono uguali, non credo che la Ferrari si faccia autolesionismo al punto, già fanno già così male le Ferrari di farne una che va ancora peggio di come andrebbe quella di Leclerc. È che lui proprio con questa macchina non trova il feeling, ha detto che appena spinge la macchina gli scappa, la macchina gli si finisce fuori pista o in testa a coda. È andata in una crisi anche credo mentale una volta che Binotto gli ha comunicato che la Ferrari non avrebbe più contatto su di lui. Io pensavo in una stagione diversa da Vettel che avesse tirato fuori un po' di orgoglio, avrebbe potuto tirare fuori un po' di orgoglio, invece non ce l'ha fatta.
Beh, Umberto, sindrome dovizioso, dai, anche per le moto, di cui parleremo poi con Carlo Pernat, insomma, anche lì vedi un pilota che si arrabatta oggi a metà del gruppo, quando l'obiettivo dovrebbe essere quello di vincere il mondiale con una moto che non va benissimo, ma è certamente più competitiva rispetto a quanto non dica la classifica.
Assolutamente, quello della Ducati io credo che sia l'autogol più clamoroso di questa stagione del moto mondiale, perché in un anno in cui non hai Marquez, dopo che sei arrivato 3 anni di fila secondo con Dovizioso, dovevi inventarti qualcosa e non combinare questo pasticcio con il tuo pilota di punta, togliergli la fiducia e poi avere delle grandi difficoltà. Insomma, ci sono Ducati non ufficiali che vanno meglio di quella di Dovizioso, ma credo che il pasticcio fatto della Ducati quest'anno sia qualcosa di clamoroso, perché il mondiale poteva veramente essere l'anno buono per la Ducati, insomma.
Io credo che alla fine di questa stagione di MotoGP ci saranno almeno 4-5 piloti che si mangeranno i gomiti e tutto il resto, convinti che con poco di più l'avrebbero potuta portare a casa.
Almeno ha vinto Morbidelli, una gioia italiana oggi c'è, insomma, una gioia italiana con Morbidelli al secondo Gran Premio stagionale c'è, perché ha dominato veramente il Gran Premio. Ed è comunque significativo che con Valentino, che deve guardare tutto da casa, il suo erede comunque abbia trovato un'altra vittoria.
Ciao direttore, grazie.
Ciao Umberto. Buona domenica.
Ciao, grazie ad Umberto Zappelloni. Siamo scivolati verso l'argomento MotoGP, che apriamo dopo il traffico, perché ad Aragon abbiamo festeggiato la vittoria di Franco Morbidelli e una classifica mondiale che si sta sgranando ma in cui ci sono 5 piloti racchiusi in 28 punti. L'ultimo dei 5 è Andrea Dovizioso, che in realtà è quello più deluso di tutti e forse quello più lontano di tutti dall'idea oggi di poter vincere il mondiale, ma è ancora in corsa perché mancano 3 gare e quindi ci sono 75 punti in palio e nulla si può escludere. 800 24 00 24, poi parliamo anche di calcio. Dalle 17.30 arriva Pierluigi Pardo, seguiremo il primo tempo di Fiorentina Udinese, parleremo di che cosa accade questa sera in Juventus Verona, parleremo del Giro d'Italia che è finita con un'ultima straordinaria crono che ha premiato Tao Gegenhardt e ha deluso Jay Hindley, ma è stato un Giro d'Italia strano, in un'annata strana, in una stagione strana, ma con un epilogo veramente bellissimo dal punto di vista spettacolare. Tutto questo dopo il traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
La mia analisi è che è stata una gara forse la più bella della mia vita, perché sapevo che dovevo essere aggressivo e sono partito forte e all'inizio c'è stato un po' un inciampo con Nakagami, ma dopo lui è caduto e io ho avuto via libera davanti a me e da quel momento in poi ho detto si dà tutto fino alla fine.
Queste sono le parole di Franco Morbidelli, che ad Argano ha vinto la seconda gara della sua stagione, Rins Mier sul podio, poi Paul Espargaró, scendendo e guardando gli uomini in classifica, settimo Vignales, ottavo Quartararo, Nakagami è caduto, lo avete sentito, tredicesimo Andrea Dovizioso, classifica mondiale che dice a 3 gare dalla fine che Mier è leader con 137 punti, 14 in più di Quartararo, 19 in più di Vignales, 25 in più di Morbidelli, 28 in più rispetto ad Andrea Dovizioso. Mancano 3 gare che in realtà si correranno soltanto su 2 circuiti, quello di Valencia e quello di Portimão, che oggi abbiamo visto per la Formula 1. Saluto Carlo Pernat, ciao Carlo.
Ciao Carletto.
Ciao ragazzi, ciao da Aragon, ciao Carlo.
Allora io vi rifaccio la domanda che ho fatto praticamente con cadenza settimanale, e cioè abbiamo 5 piloti in 28 punti, abbiamo 3 gare da correre, vi chiedo dove dobbiamo mettere il taglio di quelli che possono vincere il mondiale proprio a livello numerico. Carlo.
Beh, guarda, io il taglio lo metto da Dovizioso in giù, ormai Dovizioso purtroppo non ha più niente da dire secondo me in questo campionato, con lui come la Ducati.
Quindi da Morbidelli in su.
Sì, io Morbido lo metto ancora dentro, guarda, ti dico la verità, a me Morbido piace molto, piace a tutti, è aggressivo, è cattivo e mi ricorda tanto due grandi piloti, Max Biaggi e Jorge Lorenzo. Loro corrono in questo modo, quando partono e beccano 2 secondi non li... ti devi sparare per prenderli, hanno un ritmo, vanno su un binario fortissimo, vanno forte, non è che assomiglia molto a questi due piloti. Bravo Franco, perché ti devo anche dire una cosa, io ho notato le velocità di punta delle moto e quella di Franco è sempre l'ultima delle Yamaha, quindi vuol dire che il pacchetto che hanno messo in piedi funziona abbastanza bene, lui poi chiaramente ci mette del suo. Però mi ricorda molto quei due piloti, fateci caso.
Hai detto poco.
Eh sì.
Biaggi e soprattutto sì, Jorge Lorenzo. No, però la notizia, il dato politico, Carletto, è che da oggi la smettiamo con le pipe mentali sul futuro di Valentino Rossi, sulle chance di Dovizioso. Io dico sì, che Morbidelli, per come ha corso oggi, cioè da super pilota e con 3 gare ancora da correre, tra l'altro ha pettinato anche i suoi stessi compagni di squadra, basta guardare Vignales e Quartararo. Io credo che qualche chip sul tavolo mondiale se la posso giocare sul serio.
Sì, sono d'accordo Carlo, io vi dico da Dovizioso in giù, perché evidentemente le Ducati stanno facendo dei disastri veramente cosmici, non capisco.
Morbido. Ieri Dovizioso l'ha resa, l'ha firmata anche a parole, ha detto inutile che stiamo parlando, non abbiamo potenza, non abbiamo la moto nemmeno per pensare di vincere questo mondiale. I fatti gli hanno dato ragione in questo weekend.
Sì, ma Zarco però andava oggi. Zarco però ha fatto una buona gara.
Ma sai perché Carlo? Sì, sai perché Carlo? Allora io mi sono andato a mostrare dei tecnici, no? Ma un pochettino lo sapevamo. I circuiti che hanno più grip, come questo, come Brno, a centro curva il modo di guidare di Zarco che faccio volare la gomma lo facilita. Non è che, voglio dire, è arrivato sempre bene, non è che ha vinto, è arrivato sul podio, però ha fatto una buona gara. E questo invece gli altri non succede, tutti parlano della moto dell'anno scorso, non è vero, è proprio il modo di guida, se la guidi in un certo modo questa Ducati probabilmente la guidi più dolcemente, questo succede dove c'è più grip, infatti l'esempio è Brno e qua, classico.
Valencia e Portimao sono piste pro Suzuki, pro Yamaha?
Beh, io Carlo vedo che sta zitto, rispondo io. No, guarda, ti dico, Valencia sicuramente scarta la Ducati, che è una pista che la Ducati ha sempre preso dei gran cappotti. Diciamo che la Suzuki, alla fine, io ho notato una cosa, chi non ha un secondo team va bene, voglio dire, la Suzuki, che sembra una moto quasi da concessionare quando la vedi pulita, piccola, bella, tutte le sue forze, le sue cose tecniche l'ha messa in due piloti. Non ha un secondo team come la Yamaha, un terzo team come la Ducati, un secondo team come la Honda, un secondo team come la Cavatiani. Mi sembra che questa politica fino ad oggi di concentrare tutto su una squadra solo stia pagando, perché la moto poco a poco ha fatto dei passi da gigante e oggi sinceramente potrei anche dirti che è la moto di riferimento. Questo quindi, io penso.
Quindi questi 14 punti cominciano anche a pesare, perché poi a tre gare dalla fine anche 14 punti cominciano a essere un margine chiaramente non decisivo, ma se c'è grande continuità, e la Suzuki sta avendo in questa parte della stagione una grandissima continuità, chiaramente sono punti che cominciano a pesare. Altro tema, Fabio Quartararo, ultime tre gare, nono, diciottesimo, ottavo posto.
Ma guarda, io penso questo, al di là che sia lui che Vignales patiscono effettivamente questo discorso degli pneumatici, dell'assetto, anche della tecnica, perché chiaramente la Yamaha, avendo esaurito i motori, ha buttato giù i giri, vedi che è la più lenta di tutti, quindi anche questo modo di guidare non è facile. Però io continuo a pensare che Quartararo, dopo le due prime gare che aveva dominato, ha avuto pressione, e poi ha rivinto, poi ne ha riavuccia e non se l'è mai levata, non lo so, è recidivo perché l'ha fatta anche in passato.
Ha detto, il grande pilota è quello che va, ma tu lo sai meglio di tutti, è quello che va oltre i limiti della moto. Questo è un discorso che vale per Dovizioso, è un discorso che vale per Quartararo, che aveva la stessa moto di Morbidelli oggi, che ha pettinato tutti. Quindi il grande pilota è quello che va oltre i limiti della moto.
Sì, sì, d'accordissimo, ma oltre quello anche quello che non subisce pressione, perché Morbidelli avrebbe potuto subirla, perché ha avuto anche dei problemi, ti ricordi, col motore, quando stava uscendo, con tutto.
Come no.
Cioè, quindi la pressione, lui non l'ha patita, è sempre lì. Poi è chiaro, se le gomme, le macchine non funzionano, non è colpa nemmeno sua. Però alla fine è quello che rende di più, è quello che rende di più. Secondo me lui ha quei chip che tu dici, ce l'ha sicuramente. E pensa un po' se non avesse fatto quelle due asinate in Austria, in Francia, e Rins. Sarebbero primi e secondi la Suzuki, due asinate quando era primo e quando era secondo. Cadendo da solo, mi dirai si cade, attenzione, non è che sacrifichiamo nessuno, però la Suzuki sarebbe prima e seconda.
Dal punto di vista della razionalizzazione è meglio così, per la Suzuki. Io lo so che la MotoGP è uno sport fondamentalmente individuale, me lo state spiegando da anni, però secondo me poi esiste anche un minimo di gestione e programmazione quando hai la possibilità di vincere il mondiale, altrimenti ti chiami Ducati e lasci che Petrucci faccia quello che vuole.
Però guarda, c'è un'altra atmosfera a Suzuki. Davide Brivio è molto bravo, è un po' come una famiglia, non so come dire, due piloti sono sempre a cena assieme, è chiaro che sono avversari, ci mancherebbe altro, ragazzi, però c'è un ambiente talmente amichevole e bello che alla fine si mettono i due piloti, pur essendo avversari, è difficile che si diano fastidio.
In un mondo normale oggi Mir arriva secondo e Rins terzo, in un mondo normale in cui si pensa alle logiche di squadra, no?
Bravissimo, invece guarda, qua è una cosa normalissima, poi d'altronde finché c'è la matematica, ragazzi, tu non puoi fermare un pilota, ci mancherebbe altro, non succederà mai, e Rins nella matematica è ancora dentro, è chiaro che è difficile mettere un chip su di lui, però ragazzi ha già fatto due podi in due gare, non è che sia proprio, è lì, la Suzuki va forte, sai, questo è un campionato pazzo, ragazzi, però
no, folle.
È folle.
Anzi, oggi addirittura ci possiamo sorprendere perché vince uno che aveva già vinto. No, perché sì, qui ci troviamo ogni domenica ad aggiornare la contabilità di chi vince e non ha mai vinto in questa stagione. Continua a non aver vinto Nakagami, che è partito con grandi titoloni sui giornali. Esatto, e si è schiantato alla quarta curva. Grazie Carlo.
Ciao Carletto.
Grazie a voi. Ciao a tutti.
Grazie a Carlo Pernata da Aragon. Allora, ci fermiamo 800 24 00 24, in attesa di parlare alle 18:05 di come è finito il Giro d'Italia. Apriamo la pagina dedicata al calcio.
convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Barella tocca con la punta Lukaku, dentro ancora il pallone per lui, Lukaku! Romelu Lukaku, 1-0.
Ma Romelu oggi è un giocatore sicuramente diverso rispetto a un anno fa, è molto cresciuto, è molto migliorato sotto tutti i punti di vista. Lui sta lavorando e si vede, riesce a tenere di più palla, riesce ad essere qualitativo.
Queste sono le partite dove un allenatore si sente delle responsabilità sul risultato. Noi abbiamo fatto, i ragazzi per tanti aspetti hanno fatto un'ottima gara con ottimi ritmi, però siamo stati, abbiamo quasi mai tirato in porta, siamo stati molto poco pericolosi.
Alvarez immobile, immobile per il raddoppio della Lazio sull'assist di Fares, immobile in quelle situazioni, non sbaglia mai.
So che posso dare una mano alla squadra, in questo momento ne avevamo bisogno sia in Champions che in campionato. Porto tutto il mio entusiasmo ancora una volta perché ho sempre voglia di fare bene e di migliorare.
C'è un filo rosso che unisce le grandi di ieri, scese in campo ieri Inter, Lazio, Atalanta al Napoli che abbiamo visto soffrire per battere Benevento 2-1 questo pomeriggio nella partita degli Insigne, un gol per uno, Roberto per il Benevento e Lorenzo per il Napoli, gol del momentaneo 1-1. Chissà che cosa succede questa sera alla Juventus e vedremo domani Milan e Roma. C'è un filo rosso, dicevo, che è quello della fatica. Sono state tutte partite che vanno interpretate, nel caso dell'Atalanta secondo KO di fila, c'è da chiedersi che cosa stia succedendo. Gasperini ha detto che ha troppi giocatori, fa troppi esperimenti e rischia di perdere un po' l'identità della sua Atalanta. Io obietto che questo è sempre stato uno dei suoi punti di forza, però evidentemente con le pressioni di una stagione con la Champions League da protagonista e non più da outsider, anche l'Atalanta ha bisogno di resettare un attimo. Abbiamo visto un Inter a due facce a Marassi contro il Genoa, la Lazio commentata da Pierluigi Pardo, che saluto, ciao Pier.
Ciao.
No, non è stata brillante con il Bologna. Io faccio mia questa considerazione di partenza, siamo per tutte la terza partita in 8 giorni e questa è una stagione un po' particolare dove in tanti, chi più chi meno, ad esempio sono arrivati, no, Pier, con poca preparazione nelle gambe, dobbiamo abituarci a questo tipo di calcio, magari 8-0, 6-0, 6-1, 6-2 in alcune situazioni e poi ti capita invece che fai fatica anche col Benevento o in altre partite.
Sì, ti faccio un esempio che secondo me è molto indicativo ed è, l'ho vissuto in prima persona ieri nell'intervista post partita con Simone Inzaghi, che ieri ha fatto due cambi al 35esimo, al 36esimo, e nelle interviste post partita abbiamo capito che quasi era programmato quel genere di discorso, ma magari pensava di cambiare all'intervallo, però insomma con i 5 cambi, quella staffetta lì con Leiva e Marusic fuori, cioè, li ha ringraziati per quei 35-37 minuti, quindi questo ti dà l'idea di come in questo momento gli allenatori, soprattutto quelli che non hanno ancora, la Lazio forse ce l'avrà in futuro, bisognerà capire come si integreranno i nuovi, ma al momento ancora non ce l'ha perché i nuovi sono praticamente appena arrivati e quindi non ha forse quella profondità che vorrebbe e deve fare di tutto, deve inventarsi realmente di tutto. Io credo che sia stata, insomma, è una realtà di questa stagione, di questo campionato, che sicuramente ha un'imprevedibilità extra rispetto al passato, oltre al banale discorso del Covid, delle positività, perché insomma l'Inter, sappiamo quello che è successo con Hakimi, il Milan ha giocato partite importanti senza Ibra, la Juve sta giocando partite importanti senza Cristiano Ronaldo, sono solo i casi più eclatanti, ma insomma
è una variabile sicuramente da, da tenere in grande considerazione, ma sicuramente.
Anche Conte deve ringraziare Barella e Hakimi allora, per la loro mezz'oretta.
Io ho una mia idea sull'Inter. Ieri, cioè, avesse fatto una partita così il Milan o la Juventus, eccetera, avremmo detto, beh, ha vinto da grande squadra. L'Inter è stata sempre in controllo di quella partita. Conte l'ha cambiata con quelle che sono le frecce su arco, cioè metti Barella, Hakimi, ti mettono il turbo alla squadra, l'ha portata a casa con il solito gol di Lukaku. Secondo me ieri buone, ottime notizie per l'Inter da quella vittoria lì. Poi sento che si continua a criticare, a cercare il pelo nell'uovo ogni volta che giocano. Io ieri il pelo non l'ho trovato.
Cresciute tanto, a parte che di Inter sappiamo nel bene o nel male si parla tantissimo, perché comunque è una grande, è una grandissima nel nostro calcio, è una squadra che attira su di sé, un po' come la Juve, no? Grandi simpatie, grandi antipatie a seconda dei punti di vista, e il dibattito è permanente all'Inter. Figuriamoci quest'anno, che io non mi nascondo, lo ribadisco, secondo me c'è una rosa che potenzialmente può consentire, non è detto che lo vinca, ma può consentire all'Inter di essere competitiva per lo scudetto. Quindi figuriamoci se non se ne parla con un allenatore come Conte, è proprio nella logica delle cose. Sulla partita di ieri, sì, Handanovic senza voto, basterebbe questo per far capire che insomma la squadra non ha rischiato nulla. Certo, la brillantezza è un'altra cosa.
Per almeno 50-60 minuti è stata ampiamente sotto ritmo, però si torna al discorso da cui siamo partiti, a maggior ragione perché ha vissuto gli ultimi 10 giorni come l'Inter.
Ma certo, si passa anche se qua il discorso del Napoli, pure il Napoli del primo tempo ha giocato sotto ritmo oggi, no? Secondo me, soprattutto in una situazione come questa, adesso con questa bolgia di appuntamenti, con la Champions, con le partite tutte ravvicinate, con un calendario così fitto, con le problematiche di Covid, insomma, veramente bisogna semplicemente... È una corsa a ostacoli, bisogna superare questi ostacoli.
Se puoi gestire, devi gestire. E chi ha una rosa ampia può gestire. 800 24 00 24 Andrea, dalla provincia di Forlì, Cesena.
Sì, salve, buongiorno. Vai. E grazie per la convocazione. Volevo fare una riflessione sull'Inter del passato e dell'Atalanta oggi. L'Inter del passato si criticava perché non aveva italiani. L'Atalanta non ha italiani. E però si incensa l'Atalanta come una squadra che è tanto il calcio italiano, ma l'Atalanta non dà nulla al calcio italiano, e non è calcio italiano, è nulla, a Sportiello, e ieri ha giocato De Paoli.
Sì, ma Madrid, che ha vinto le 3 Champions di fila, non è che fosse pieno di spagnoli. Detto questo, noi ce ne fregavamo all'epoca delle critiche dell'Inter, possiamo permetterci di fregarcene anche adesso. Sporta
zero il passaporto.
Comunque grazie Andrea, grazie.
Ma ci mancherebbe. Grazie del spazio per tutte le opinioni, e sicuramente sarei a parità di risultato, insomma, pure io sarei contento di vedere 11 italiani in campo che poi possiamo spendere in nazionale. Detto questo, l'Atalanta viene lodata, secondo me, giustamente per quello che ha fatto vedere in questi anni in termini di programmazione, in termini di risultati, in termini di spettacolo. Questo è assolutamente oggettivo. Anche l'Udinese di 10-15 anni fa veniva lodata e aveva una logica che era una logica completamente
faceva
basata
scouting
sullo scouting internazionale, però i complimenti arrivavano. Io forse magari ero un po' meno popolare, non parlavo in radio tutti i giorni, però insomma mi ricordo che tutti, ma giustamente, cioè si elogia una gestione efficace, non c'è da discutere.
Sinceramente, se vedo un gran gol di Malinowski, non mi importa niente se è andato a Busto Arsizio o a Kiev. Cioè, l'Atalanta gioca un gran calcio, ma penso siano abbastanza questioni di retroguardia, no, queste. Quanti italiani... La vera notizia è che l'Atalanta...
Mi dite cosa succede all'Atalanta?
Ha perso 7-1 nelle ultime due giornate di campionato.
Cosa succede all'Atalanta? Perché l'abbiamo inserita, trascinati anche dalla partenza sprint di questa stagione, tra le favorite di questo campionato.
Il parziale che ci giriamo intorno.
Poi vai a Napoli, prendi 4 gol nel primo tempo e il resto diventa un amichevole. Ieri ha fatto una brutta partita all'Atalanta, in mezzo un'ottima partita di Champions, seppure contro un avversario, diciamo, modesto come i danesi del Midtjylland. Però bisogna sempre vincerla la partita. Ricordiamo che un anno fa l'Atalanta aveva perso la prima con la Dinamo Zagabria, per intenderci.
Guarda,
poi vai Pier.
Ti dico, cioè, è chiaro che siamo ancora agli exit poll, no? Perché siamo dopo un mese di stagione, quindi siamo proprio all'inizio. Gli exit poll dicono che l'Atalanta è abbastanza simile a quella dell'anno scorso fin qui, cioè delle prestazioni di straordinario rendimento, però anche dei cali degli sbalzi d'umore, per dirla alla Battiato, che evidentemente sono un po' quelli della
scorsa. Ma può soffrire un po' di pressione, eh? Cioè, metto Gasperini primo della fila, più ancora dei giocatori. Perché poi è sempre stato detto di Gasperini, di fatto quando ha provato ad andare a fare il grande salto si è bruciato anche per questo motivo.
Sì, ma in realtà il grande salto, se ci riferiamo a Gas, c'è stato soltanto una volta in un Inter che in quel momento lì veramente aveva, secondo me, una nostalgia. Cioè, troppi allenatori ha bruciato l'Inter in quegli anni, no? Sono da rimanere tutti, quindi evidentemente che Mourinho era stato talmente, Mourinho e l'impresa di quella squadra lì era stata talmente grande che era molto difficile contrapporsi.
Resta, Piero, il dato politico, come dici tu, se consideravamo e consideriamo ancora l'Atalanta in corsa per lo scudetto, perché siamo qui in tre, l'abbiamo detto tutti, se una squadra in corsa per lo scudetto perde per un totale di 7-1 due partite consecutive, allora questa è una notizia.
È una notizia, ma infatti è una notizia.
Ci siamo abituati bene con l'Atalanta.
Ma sì, certo, ma infatti, ma poi sarà anche un discorso di scelte di priorità stagionali, no? Magari io quello che ho detto.
Aspetta, perché ti recuperiamo come collegamento audio. Siamo noi che ti abbiamo perso, non abbiamo sentito nulla.
Io sto qui, via Cavour a Roma, proprio pieno centro con lo stadio a 200 metri. No, a parte le battute. L'Atalanta, mi ricordo, dopo il famoso di questa Atalanta,
allora adesso ti recuperiamo perché ti abbiamo rimpiazzato. Gabriele da Milano. Gabriele.
Sì, buonasera e grazie per la convocazione. Volevo rilassarmi a quello che ha detto prima Genta sulla cosiddetta crisi Inter. Io sono interista, premetto,
molto
quindi... No, tra virgolette, io stamattina ho dato un'occhiata veloce alla Gazzetta. L'unica cosa che hanno dato in risalto è stato il fatto che Lautaro non segna da 3 partite e è uscito pigliando a pugni la panchina.
Io però, devo dirti la verità, devo aver comprato una Gazzetta diversa, perché io trovo risalto a Lukaku e al fatto che ci pensa sempre lui.
Ho letto anch'io la copertina a Remelu, come si pronuncia.
Remelu.
Però hanno fatto anche notare questo.
Ieri Lautaro ha acceso da solo i riflettori su se stesso, prendendo a cazzotti la panchina quando è uscito. Diciamo, giornalisticamente due domande si possono fare. Senza parlare di crisi.
Ma è quello che dico io adesso, sembra che l'Inter sia in crisi perché Rome e coso. Ciao. Lautaro non segna da 3 partite. Calma, ragazzi, c'è anche Barella, c'è anche Broz, cioè, ce ne sono di gente che segna.
Ma chi l'ha detto? No, ma scusi,
sembra
perché? Non capisco. Cioè,
io sulla Gazzetta non ho visto più risalto a quelle cose lì. Al fatto che Lautaro ha preso incazzati la panchina. Amen. È un momento di nervosismo, ci sta per il ragazzo.
Ma non c'è dubbio. Però ci sta anche dire che ha avuto un momento di nervosismo dopo una partita pessima. E che arriva dopo 3 partite, me lo dici tu, Gabriele, perché io onestamente mi ero perso la statistica, però mi fido dopo 3 partite in cui non segna. Pier, dai che poi andiamo al traffico.
No, io penso che questo è un discorso più generale che riguarda proprio questa epoca, cioè le vie di mezzo, la scala di grigio. L'Inter non è in crisi, non è stata nemmeno la squadra più brillante fino a questo momento della stagione, è lecito aspettarsi qualcosa di più, ha avuto un sacco di problemi fisici, questa è l'Inter, non è una squadra in crisi e non è una squadra che sta sovraperformando e che sta facendo cose incredibili, è una via di mezzo, ragazzi, come il 90% delle situazioni della vita sono vie di mezzo. Poi se questo mi porta ad essere considerato democristiano, vabbè, amen, ma l'Inter è questa cosa qui oggi.
Ma del resto lo raccontano anche le due classifiche, il pareggio in Champions e quella che è in questo momento la fotografia in campionato. Abbiamo il traffico, poi c'è Nando Orsi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Tra una decina di minuti raccontiamo il primo tempo di Fiorentina Udinese con Ribéry che parte dalla tribuna. Adesso andiamo a verificare le formazioni. Saluto Nando Orsi, ciao Nando.
Buonasera, ciao.
Stiamo discutendo amabilmente con gli amici da casa a proposito della crisi dell'Inter, o come viene descritta secondo i tifosi interisti dai giornali e dai critici, quando invece crisi non è, noi l'abbiamo detto.
Ma assolutamente no, insomma non mi sembra crisi, poi dopo è passato così poco tempo dall'inizio del campionato. L'Inter ieri ha vinto una partita sporca, ha vinto una partita dove dopo la Champions le trappole sono per tutti. Abbiamo visto l'Atalanta, abbiamo visto in parte il Napoli, abbiamo visto la Lazio ieri. Quindi sono partite che dopo la Champions si fanno sentire, perché c'è la stanchezza e poi gli manca qualche giocatore. Quindi mi sembra è ovvio che non è l'Inter con il carattere di Conte, è un Inter un po' flemmatica, però poi dopo alla fine il gol lo trova, perché Lukaku fa sempre gol, e quindi anche se non in questo momento non è brillantissima, l'importante è che poi le vittorie le porti a casa. E poi dopo, come ha detto Conte, è importante poi il risultato. Alla fine, poi dopo, quando fai risultato, poi dopo il gioco lo trovi man mano.
Ti ripeto quello che ho detto prima, se l'avesse vinta così la Juventus o il Milan, diremmo: ah, però ha vinto da grande squadra.
Grande squadra, squadra utilitaristica. Beh, insomma, diciamo che l'Inter è sotto un po' gli occhi di tutti, perché il mercato dell'Inter è la squadra che ha in organico, l'organico che ha è la squadra che ti consente proprio di pensare che possa essere superiore, tanto superiore alle altre, soprattutto in virtù del fatto che la Juventus è una squadra che mi sembra in po' ricostruzione, no? A cominciare dall'allenatore. Però insomma, oggi abbiamo visto il Benevento mettere in grande difficoltà il Napoli, abbiamo visto la Sampdoria vincere 3-0 con la Lazio e 3-1 con l'Atalanta, abbiamo visto lo Spezia andare a pareggiare a Parma. Quindi io questo spero possa essere un campionato dove alla fine del girone d'andata ci sia ancora dei dubbi sulla retrocessione, perché così vorrebbe dire che anche le squadre piccole mettono in difficoltà quelle grosse.
Sì, vi segnalo invece, salendo di qualche piano nella classifica, lo ha detto Gattuso pochi minuti fa, ma è nei fatti, che tolto il casino di Juventus-Napoli, il Napoli ha 12 punti in 4 partite.
Sì, sì. Sì, certo. È vero. Certo.
No, ma quindi cosa significa questo? No, chiaro, perché questa è aritmetica, ma che cosa significa? Perché poi va in Europa League e perde contro gli olandesi arrivati decimati per il Covid.
Sì, sì, vabbè, quello secondo me fa parte di quella variabilità che quest'anno sarà ancora più accentuata fra una partita e l'altra, o anche all'interno della stessa partita, lo ripetiamo spesso, ma secondo me è abbastanza oggettivo. Significa che il Napoli è forte, e oltre a essere forte è anche profondo. Perché oggi, la vittoria di oggi è una vittoria della profondità della rosa, della capacità di soffrire, non è una vittoria facile. Ecco, è esattamente il discorso che facevamo sull'Inter di ieri contro Genoa. Non sono state partite vinte tanto a poco, dominando dal primo all'ultimo
oggi
minuto.
Oggi Gattuso ha potuto pescare Petagna Politano quando mancava mezz'ora alla fine, al posto di Mertens e Lozano. Mertens non bene, Lozano un po' meglio, poi parleremo in Varanatomi anche
Petagna
di un episodio di Benevento Napoli.
Teoricamente nelle gerarchie è molto dietro Petagna, no? Penso non ci sia discussione.
Però ha qualità,
non
e di fatto gliela ha risolta.
Non dimentichiamoci Milik, che è un corpo estraneo di questa squadra. Cioè, quindi la profondità della rosa del Napoli è molto importante. Il Napoli aveva e ha ancora, se vuoi, dei punti interrogativi legati ad Osimhen, che però mi sembra stia facendo delle cose favolose, e secondo me è cambiato molto il Napoli, perché non ha venduto Koulibaly. Osimhen sta facendo cose straordinarie e la stagione è iniziata molto bene e può andare molto lontano.
Nando, ma il Napoli così è da scudetto?
Secondo me sì, perché...
Dove lo metti in quel terzetto o quartetto, se lo vuoi allargare all'Atalanta? Quindi Juventus,
ma
Inter,
io
Napoli...
Guarda, questo qui è un campionato che possono vincere tutti, può vincere anche l'Atalanta. Non è che due sconfitte dell'Atalanta in campionato possano, perché c'è tempo di recuperare per tutti quanti. Quindi il Napoli oggi doveva vincere per forza, anche perché Petagna ha segnato di destro, quindi per un mancino come lui, che proprio col destro ci spinge l'acceleratore, ha fatto un gol di destro molto bello, quindi vuol dire che doveva vincere. A parte il gol di Insigne molto bello, però il Napoli lo metto in alto, a patto che io sono un po' indeciso sull'Europa League. L'Europa League ti toglie tanto, adesso il Napoli deve andare a viaggiare, poi deve tornare. L'Europa League è un fastidio non da poco. La Lazio, vista l'anno scorso, quando ha tolto l'Europa League, era un punto della Juve.
Sì, io credo che non si possa però snobbare così l'Europa League.
No, è vero, ma questo è un mio pensiero, non è un pensiero del Napoli.
Ma in generale in assoluto, proprio come valutazione.
Certo.
Napoli quest'anno ha una rosa profonda, lo abbiamo testato anche oggi, se vogliamo l'abbiamo testato anche con gli olandesi, anche se poi dopo la partita è stata, diciamo, non positiva e sbagliata dal punto di vista dell'approccio.
per esempio dell'idea che l'Inter, che ha perso la finale, ha fatto una grandissima Europa League l'anno scorso, in questa Europa League grandissima c'entra anche il fatto che sia arrivata a fine stagione, perché probabilmente se fosse stata durante la stagione normale, durante l'anno, magari con l'obiettivo, l'utopia, scudetto ancora possibile, o magari una lotta Champions non del tutto conclusa a proprio favore, questa è una cosa molto italiana, sulla quale io sono contrario. Però quello che dice Nando è vero, cioè oggettivamente è vero.
Sì, non è un caso che non l'abbiamo mai vinta, l'Europa League.
Però
e quindi...
posso dire anche un'altra cosa, quello
vai, che poi c'è
aggiungere quello che dice Pierluigi, che l'Inter era, quando prima del lockdown, era a 8 punti dalla Lazio e l'Atalanta era a 11 punti dalla Lazio. Sì, quindi ricordiamo anche che la Lazio non c'era l'Europa League, cioè giocava poco, capito? Quindi c'era un'altra settimana e quindi...
Tu sai, Nando, come la penso? Per me senza lockdown la Lazio poteva vincere il campionato, perché in quel momento una partita a settimana
poteva gestire,
era nettamente la più brillante.
Dobbiamo fermarci, allora grazie Nando Orsi, ciao Nando, alla prossima. Pierluigi Pardo resta lì, adesso c'è il GR, poi parliamo del Giro d'Italia, poi parliamo di Juventus-Verona che ci attende ore 20:45 col debutto dal primo minuto in questa stagione di Dybala.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Hai una cattiva reputazione in internet? Ci sono informazioni o articoli negativi sul web che danneggiano te o la tua azienda? Contattaci. DigitalEx lavora per migliorare la tua reputazione. Proteggi il tuo futuro. Elimina le informazioni negative dal web. Vai su digitalex.it.
Sai cosa trovo davvero sexy? L'intelligenza.
Allora ti piacerebbe Sibyl.
Ma è italiano?
Come no? È un'eccellenza. È il sistema di intelligenza artificiale di Alperia Bartucci, che ottimizza i consumi energetici. L'ho fatto installare a casa mia e ho visto un risparmio del 30%.
30%?
E va bene pure per gli uffici, i centri commerciali e le aziende.
Allora sei intelligente pure tu. Certo, Sibyl è molto più sexy.
SibylSolutions.it.
Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti semplicemente con il tuo smartphone? Usa la firma digitale remota. Firma con valore legale attraverso una comoda app. Attivala online. Vai su aruba.it.
Vorrei andare coi bambini in montagna, ma nevica.
Hai un piano C?
B, vorrei dire.
No, C come Continental. Monta gli pneumatici invernali Continental e non ti ferma più niente.
Ogni viaggio che fai è per costruire ricordi insieme a chi ami. Tienili al sicuro con gli pneumatici Continental.
Visitate in sicurezza il GIC Italian Concrete Days, l'unica fiera italiana dedicata a infrastrutture in calcestruzzo, prefabbricazione, demolizione, trasporto e riciclaggio degli inerti. Piacenza, 29-31 ottobre. Per informazioni, gic-expo.it.
E quello è un tuo nuovo manager?
Il dottor Barbieri?
Ma assumi in questo periodo.
Come?
Comark.
Non è assunto, è un temporary export specialist Comark. Sta già portando più vendite, anche in Italia.
Con queste incertezze sulle fiere servirebbe anche a me una strategia per trovare nuovi clienti. Per l'export, sui canali digitali.
In Comark sono stati i primi a sviluppare metodi e tecnologie per creare nuovi mercati, canali, clienti. Vai su vendinelmondo.it.
Comark. Competenze internazionali a supporto del tuo business. Vendinelmondo.it.
Convocati.
Theo Gegenhardt, l'Ineos torna là, nel posto in cui gli spetta, con l'undicesimo grande giro vinto dal 2010. Dopo Chris Froome, secondo britannico della storia a vincere il giro a 2 anni di distanza per la formazione inglese, davvero qualcosa di fantascientifico, di impensabile, però in particolar modo per il buon Theo, che conquista all'età di 25 anni il Giro d'Italia numero 103 all'ombra della Madonnina. Tutti in piedi, tutti ad applaudire il ragazzino terribile.
Peccato che tutti fossero pochi, perché oggi giustamente Piazza del Duomo a Milano era blindata per il finale di un giro storico e straordinario. Siamo con Pierluigi Pardo e Pieraugusto Stagi. Ciao Pieraugusto.
Ciao ragazzi.
Allora, ricordo ancora i contatti: 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta fino alle 19, 349 238 6666, sms, whatsapp anche vocali. Siamo qui ancora per un'ora e abbiamo ancora tante cose da raccontarci, partendo dal finale del Giro d'Italia, poi andando su Juventus Verona, Varanatomi, e poi diamo un'occhiata anche alla Spagna, al classico che abbiamo visto ieri con la vittoria del Real Madrid sul Barcellona. Allora, Pier Augusto, si è capito abbastanza in fretta oggi, no? Come sarebbe andata a finire?
Beh, era il favorito. La cronometro non è un esercizio che ti inventi, c'è questa retorica della maglia rosa che può darti un vantaggio, che può darti energie nascoste, motivazioni che pensi di non avere. In realtà ce l'hai se tu hai il motore per poter sopportare un esercizio estremo come è la cronometro, che è un esercizio sì di forza ma anche mentale. Devi mantenere la concentrazione, devi avere nella testa un metronomo che non ti fa perdere proprio il numero delle pedalate, no? Quindi tu devi essere capace di avere una frequenza elevata da 100-110 pedalate al minuto, come quella di oggi, come per dire appunto Filippo Ganna, che è stato semplicemente
un fenomeno
vero, perché di compostezza però di potenza assoluta, perché ha fatto 15 km 700 metri a quasi 60 all'ora. Non è come dirlo, è una cosa pazzesca. Cioè, ha dovuto anche frenare in quelle 7 curve, sennò veramente rischiava, se era un rettilineo lui arrivava a 60 all'ora, 60 ci impiegava all'ora. 15 minuti.
Allora, domanda numero uno, Gegenhardt è vincitore degno del Giro d'Italia?
Sì, alla fin dei conti sì, un vincitore degno della squadra più degna in assoluto, la Ineos, la formazione più forte al mondo, era venuta qua al Giro d'Italia per vincere con Geraint Thomas, purtroppo sfortunatissimo, è caduto, colpa per una banalissima borraccia, alla terza tappa. Loro non hanno avuto isterismi, non hanno perso concentrazione, non hanno perso speranza, hanno cambiato all'interno la filosofia di corsa. Intanto andiamo a prenderci qualche tappa e cerchiamo di proteggere e portare su questo ragazzo 25enne che già aveva fatto vedere belle cose 2 anni fa al Giro del Trentino. L'anno scorso era venuto al Giro d'Italia e poteva già fare una top 10, però è tornato a casa con la clavicola rotta. Ricordiamoci che nella tappa dell'Etna, tappa veramente brutta per loro, perché perdono al mattino per fase di trasferimento Thomas, e poi per una foratura Gegenhardt perde più di 2 minuti. Bene, è riuscito a rientrare in gioco, a giocarsela, dopo aver perso 2 minuti già la terza tappa. È riuscito a recuperare tempo, è stato molto molto bravo, e quindi abbiamo un vincitore
degno
che in prospettiva può solo migliorare, perché ha testa, ha gambe, ha personalità.
La tappa più bella di questo giro, quella dello Stelvio, migliore in campo, Gegenhardt.
Senza discussione.
Hindley lo poteva vincere questo giro, non evidentemente oggi dove era ampiamente sfavorito.
Guarda, anche Hindley è un ragazzo, ha un anno in meno, 24 anni, anche lui un talentino, molto molto bravo, però lì corre per la squadra sbagliata. Purtroppo la Sunweb è un po', bisogna avere in ammiraglia bravi allenatori, bravi direttori sportivi, gente che sa gestire e capire le situazioni. Hanno puntato sul cavallo sbagliato, ma lo si sa, non ha mai fatto. Il buon Wilco Kelderman è il primo podio che fa nella sua carriera. È un corridore che è ideale per essere spalla di un grande capitano, è un ottimo ultimo uomo, non è un uomo squadra, e l'ha dimostrato ancora una volta. Lui, ricito la tappa dell'Etna, l'unico giorno dove Kelderman guadagna qualche secondo, ne ha guadagnato una ventina, con lo scatto del Fagiano sull'Etna, dove così li ha colti un po' di sorpresa, poi ha sempre subito la corsa. Se invece la Sunweb fosse venuta al Giro d'Italia con questo ragazzo capitano, dicendo prova, fai quello che puoi, beh, questo ragazzo se la giocava, perché in salita, in salita è stato uno dei più bravi in assoluto.
Ciao Pier Augusto, grazie.
Ciao Pier.
Grazie a voi. Abbraccio. Ragazzi, buona serata.
Ciao, grazie Pier Augusto Staggi. Intanto la Fiorentina si è portata in vantaggio con l'Udinese. Decimo minuto ha segnato Castrovilli con una girata sotto misura di sinistro che ha sorpreso il portiere dell'Udinese, quindi Fiorentina 1, Udinese 0. C'è con noi Pierluigi Pardo, 800240024, vi state prenotando in tanti. Allora, ci fermiamo per il traffico e poi ripartiamo da quello che accadrà questa sera Juventus-Verona.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800240024. Tutti convocati. Tutti convocati.
Dybala gioca e non ho avuto bisogno di pungolarlo, come ho sempre detto, ha bisogno di allenarsi, perché ha avuto poco tempo di allenarsi con noi, con la squadra, è arrivato da un infortunio, poi è andato in nazionale, ha avuto un virus e quindi ha avuto poco tempo per mettere benzina nelle gambe. Poi ci sono state due occasioni dove era in panchina e siamo rimasti in 10, quindi non aveva avuto modo di entrare in campo. Lo ha fatto martedì a Kiev, un po' di minuti, e quindi domani è giusto che parta dall'inizio.
Così Pirlo ieri alla vigilia di Juventus-Verona. Inutile girarci intorno, Dybala dal primo minuto questa sera è l'attrazione numero uno di questa partita. Pier, che Juve ti aspetti?
Ma mi aspetto una Juve che proverà a confermare i progressi di Kiev, che secondo me ci sono stati, perché a Kiev abbiamo visto un atteggiamento molto più maturo, con meno, cioè molta più presenza sulla partita. Non abbiamo visto gli sbandamenti che ci sono stati invece a Crotone, e si è vista una squadra, secondo me, che ha gestito con la sua superiorità. Poi la Dinamo Kiev ovviamente non sarà la squadra più forte d'Europa, però non era così scontato, oltretutto in uno stadio dove c'erano 23.000 persone, 15.000 persone, se non mi ricordo quante, ma insomma, quindi c'era un minimo di effetto pubblico.
Sì, comunque c'era un ambiente che non siamo
aspetto,
più abituati.
Mi aspetto che Dybala dimostri che può essere un titolare di questa squadra. Lo è sicuramente per il talento che ha a disposizione, che non è in discussione, però insomma, sappiamo che non è facilissimo inquadrarlo, no, nei meccanismi, cioè non è una cattiveria da parte di Pirlo o anche di qualche altro allenatore che nel passato non gli ha consegnato questa titolarità. È che è un talento importante, luccicante, ma è un po' intermittente per natura, e poi la Juve di talento ce n'ha comunque, e di soluzioni alternative ce n'ha tante. Quindi sì, mi aspetto molto da Dybala stasera, certo, perché per lui è un'occasione. Gli esami non finiscono mai, nemmeno per quelli bravi come Dybala.
Max Nerozzi, Corriere della Sera, ciao.
Ciao Max. Ciao, buonasera.
Dybala è titolare di questa Juventus?
Ma al momento no, nel senso che gioca l'ultima che ha giocato all'inizio è il 26 luglio. Poi si provò a recuperarlo per Lione, si fece male subito. No, lo deve dimostrare, e soprattutto a livello fisico e dinamico. Sono d'accordo con Pierre, a Kiev secondo me la Juve non ha giocato male, e soprattutto ha dato una dimensione dinamica e cinetica che non ha avuto negli ultimi mesi. Ripenso a Chiesa, che alcune volte è stato punzecchiato dai suoi tifosi, ma è uno che ha il dribbling insistente, torna, fa 90 metri di campo, Kulusevski uguale. E non sarà facile, insomma, far convivere Dybala, l'abbiamo già detto, Ronaldo che adesso non c'è per il Covid, è un bel rebus. Aggiungo curiosità anche per Kulusevski stasera, dove sarà messo, perché secondo me da seconda punta qualcosina sta soffrendo, insomma mi sembra che sia più un giocatore che ha bisogno più di aria che di area.
In generale la Juve mi sembra, Carlo, resti un cantiere aperto, anche sì, quella sì. Vista a Kiev, con tutti i progressi.
Ma quella vista a Kiev era comunque la più logica e razionale anche nelle scelte dei singoli protagonisti tra quelle che abbiamo visto proposte da Pirlo quest'anno. Poi è curioso che Dybala diventi un problema, perché dopo, paradossalmente, quella che è stata forse la stagione di maggiore continuità della sua carriera, però è così, cioè non sai bene dove infilarlo nello scacchiere. D'altra parte, insomma, ripeto, a Kiev non è un caso, ha ragione Max, c'è stato maggiore dinamismo, ma c'era anche maggiore equilibrio e soprattutto delle scelte più logiche e razionali da parte dei singoli interpreti.
Sì, devo dire che la mezz'ora di Dybala a Kiev mi è sembrata la mezz'ora di un giocatore molto indietro dal punto di vista fisico.
Sì, è vero. Scusa, mi collego al ragionamento che faceva prima Carlo. Abbiamo sempre lucidato abbiamo sempre lucidato il gioco del Bayern Monaco, per esempio, che si permette due centrocampisti e piedi buoni perché ha tre mezze punte dietro Lewandowski che corrono come dei matti. Chiesa e Kulusevski secondo me sono questo tipo di giocatore, anche Bernardeschi si ritrova un po' di concentrazione. Bisogna chiedersi se Dybala può farlo e se puoi far giocare Ronaldo con Morata. Morata a Kiev è stato fantastico, quando gioca con una punta, insomma l'abbiamo visto già qua alla Juve, è il suo ruolo. Con Ronaldo e Dybala, ripeto, non so, vedo ancora Pirlo che deve trovare giusta sistemazione.
Sì, anche perché nel cantiere aperto, no, Pier, c'è anche che noi stiamo vedendo delle Juve diverse, al di là dei protagonisti che scendono in campo, c'è quella che sfrutta l'ampiezza degli esterni, come ad esempio nel caso della partita di Kiev, ma ha una sola prima punta davanti, che è Morata. C'è quella che giocherà questa sera con due punte, quindi fatalmente ha bisogno di strutturarsi diversamente dietro. C'è quella quando tornerà Ronaldo, che è un meraviglioso condizionamento per qualsiasi allenatore.
Sì, ma io credo che la Juve non si sia, o perlomeno non ho la certezza di poter dire che la Juve si sia indebolita rispetto al recente passato. Io penso che la Juve sia in una classica fase di transizione, con dei cambiamenti strutturali importanti, un allenatore ovviamente appena arrivato e debuttante, e quindi lo scenario sia tremendamente complicato ma anche tremendamente affascinante. Cioè la quantità di cose che può fare la Juve è enorme, anche dei giocatori estremamente polivalenti da questo punto di vista. Cito fra tutti Kulusevski, che è un giocatore che veramente può fare 3-4 ruoli serenamente. Però insomma, diciamo che rispetto alla Juve che spesso ha dominato in questi anni, le gerarchie tattica all'interno della squadra e i valori sono un pochino più sfumati, quindi bisogna trovare una strada. Però insomma è lunga, è possibile. Io già, per esempio, il Morata degli ultimi giorni, delle ultime due partite, è un giocatore completamente diverso rispetto a quello che aveva esordito, quindi questo è proprio un esame di maturità coi fiocchi per Pirlo, che veramente non solo si trova a dover gestire una squadra così importante con quest'ansia da prestazione ovvia perché allena la Juve, ma è anche una Juve divertente tatticamente ma complicata.
Beh sì, complicata, però se comincia a mettere i giocatori di maggiore esperienza nei loro ruoli, mi viene in mente ad esempio Cuadrado, che abbiamo visto a Roma giocare praticamente ovunque, e cominci a mettere con continuità Bentancur, che se era importante con Allegri lo era ancora di più con Sarri, non vedo perché non dovrebbe esserlo anche adesso. Ripeto, mi è sembrato un disegno di squadra a Kiev più razionale, e il prodotto è stato, al di là del valore della Dinamo Kiev, non sono gli ultimi arrivati comunque, quando dicono Crotone è più forte, è una partita di Champions, la Juve ha giocato in modo logico.
Sì, però io insisto, dentro la Juve più razionale di Kiev, una volta che c'è Cristiano Ronaldo, quindi che tu hai una delle caselle occupate, come fai a piazzare gli altri nello stesso modo? Ma credo sia, Max, un tema che ci porteremo avanti per alcune settimane, dando anche tempo a Pirlo di andare avanti con i lavori nel cantiere e poi a un certo punto di chiuderlo.
No, ci porteremo avanti sicuro, perché la sua sfida, lo disse due settimane fa, era di far giocare, per esempio, provare anche Morata, Ronaldo e Dybala, ma qui siamo ancora un po' lontani. È una sfida, però ha tanta qualità, ha ragione Pierre, ha tanti giocatori bravi con i piedi, forse addirittura ritrovando Ramsey, che ha fatto un paio di grandi cose a Kiev, è forse più sarriana addirittura dell'anno scorso.
Più sarriana dell'anno scorso
insomma, apro parentesi, che il punto di base della Dinamo Kiev è vero, non era una squadra pazzesca probabilmente, ma ricordiamo che in questi anni di Champions abbiamo visto degli 1-1, 0-0 con Nordsjælland o con Copenaghen.
Sì, sì.
E poi lo Shakhtar, che ha vinto a Madrid, comunque è dietro in campionato, quindi non so, iniziare un girone di Champions vincendo 0-2 in trasferta permette un po'.
Posso dire una cosa, perché il concetto,
tanto c'è il raddoppio della Fiorentina, con Milenkovic, colpo di testa su meraviglioso assist di un certo Castrovilli, che è iniziato in maniera impattante questo fiorentino udinese. Vai, Pier.
No, volevo dire, a proposito della Juve sarriana, che in realtà, per quello che si è capito, un po' per delle esigenze anche strutturali di contenimento di costi, che non è una bestemmia, quindi l'idea di puntare su un allenatore che costi un po' di meno, di puntare su qualche giovane, di pensare un pochino più in prospettiva dopo aver vinto così tanto in questi anni, io credo che la Juve comunque la rivoluzione di Sarri dal punto di vista tattico non è che l'abbia abdicata, cioè l'ambizione a giocare un calcio migliore dal punto di vista estetico rispetto a quello che si è visto qualche volta in questi anni, secondo me rimane. Quello che non ha funzionato con Sarri è stato un elemento direi quasi psicanalitico di rapporto umano che sicuramente non è stato ideale e ha avuto anche delle ripercussioni negative sul rendimento della squadra, ma dal punto di vista tattico secondo me quel discorso lì rimane. Pirlo è un Sarri probabilmente più di famiglia, è un Sarri più giovane che si presenta meglio, che ha ovviamente un passato da calciatore diverso, ma nelle ambizioni io credo che Pirlo non sia così distante da quell'idea di gioco, poi anche lui dovrà farsi una strada. Sarri rimane un meraviglioso maestro di calcio e la Juve aveva pensato a lui perché voleva cambiare.
Non è scoccata la scintilla, del resto l'ha detto anche la settimana scorsa quindi... Andrea Agnelli. Va bene, fammi salutare Max Nerozzi che lascio al lavoro e questa sera Juventus Verona. Ciao Max, ciao, grazie, Max, alla prossima.
Ciao ragazzi, ciao, buona serata.
Intanto confermato il 2-0 della Fiorentina, c'è stata una revisione abbastanza corposa al VAR per la posizione di Milenkovic sull'assist, il cross al bacio, veramente un cioccolatino di Castrovilli, poi tutto regolare, quindi 2-0 per la Fiorentina sull'Udinese, al decimo Castrovilli, al ventunesimo Milenkovic. 800 24 00 24, Francesco da Macerata. Francesco.
Sì, buonasera a tutti, grande Pier, ciao. Ciao. No, volevo solo dire che per me sembra assurdo il fatto che si discuta il ruolo da titolare di Dybala, in quanto secondo me ormai ha la giusta età, la giusta esperienza per essere protagonista di una Juventus, soprattutto una Juventus che sia così riformulata sia come giocatore che allenatore.
Sì, per capire dove metterlo.
Gioca in 11.
Se gioca Cristiano Ronaldo che non vuol fare il centravanti, quindi Morata deve fare il centravanti, a quel punto lì cosa facciamo?
Pier.
Infatti non è che si discute Dybala dal punto di vista del talento, della qualità. È chiaro che si gioca in 11, le alternative non mancano, perché Cristiano non si discute, perché Morata comunque quel lavoro lì da punta centrale lo può fare benissimo. Kulusevski è un giocatore con dei colpi importanti. Ramsey, lo diceva giustamente Nerozzi, è uno che se sta bene fisicamente, però di Ramsey è solo quello, ragazzi. Anni di partite dell'Arsenal che ho visto, ve lo posso assicurare per quei pochi che non l'avessero visto in Premier League. Ramsey è un giocatore con dei colpi incredibili, con una capacità di inserimento incredibile, poi è un giocatore che si fa male spesso e che ha delle intermittenze. Chiesa, neanche a parlare, cioè il quadro è grande, poi che dal punto di vista del talento Dybala sia una cosa speciale, non c'è dubbio. Appunto per questo io credo che lui le occasioni come quella di stasera debba giocarsele bene, e può giocarsela bene.
Vediamo, 20:45 Juventus Verona. Ciao Pier,
ciao,
a domani.
Luigi, a domani.
Ciao, volevo dirvi questa cosa molto romantica. Vai. Che tu sai, Capuaz farà piacere a Caggetta, che sono stato inviato dalla Virtus Roma al Palaeur, sto vedendo, ci sono 100 persone in questo palazzo da 11.000 persone, ma la bellezza dello sport, poi ovviamente ci fermiamo tutti, ci mettiamo a casa, ci mancherebbe altro, nessuno si deve far male, l'obiettivo più importante è prevenire il contagio, però insomma la bellezza dello sport anche in un palazzo così gigantesco e così vuoto con così poche persone per me è abbagliante.
Ciao, non solo Pier. Per te mio caro.
Ciao.
A domani. Ci fermiamo, parziale al 25esimo, Fiorentina 2 Udinese 0. Quando riapriamo tra pochi minuti c'è Varanatomi con Luca Marelli.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. VAR Anatomy. Con Luca Marelli.
Eccoci al tradizionale appuntamento con VAR Anatomy. Luca Marelli, ciao.
Ciao a tutti. Luca.
Allora, oggi abbiamo un po' di argomenti e di episodi da analizzare, perché, e questo è secondo me il titolo, torniamo a parlare dell'uniformità nell'utilizzo del VAR, quindi non solo delle decisioni in campo dell'arbitro, che spesso sono legate all'istantaneità di una decisione da prendere in una frazione di secondo, ma a quello che succede nella sala VAR. E ci sono episodi, e adesso li analizziamo con Luca Marelli, che in queste ultime ore di calcio hanno segnato decisioni secondo me abbastanza difficili da leggere con un'unica chiave di lettura. Allora Luca, se sei d'accordo, partiamo da Lazio-Bologna ieri sera, partita finita 2-1, errati arbitro Mazzoleni al VAR, e dall'episodio nel primo tempo dell'annullamento del gol del Bologna, gol di Svanberg, e in un primo tempo concesso, poi annullato dopo che errati è stato richiamato da Mazzoleni al VAR per un contatto tra Skouten e Luis Alberto nel momento in cui il Bologna riprende il possesso del pallone. Prego.
Sì, beh, ci ricordiamo tutti Inter-Roma e le polemiche che ne seguirono per il contatto Kolarov-Lautaro, il gol non annullato, lasciato proseguire, cioè non intervento del VAR. E noi ci ricordiamo che alla fine eravamo d'accordo sul fatto che è stato giusto non intervenire, perché si tratta di un episodio del campo con l'arbitro in perfetto controllo dell'episodio, e che l'intervento del VAR sarebbe stato decisamente eccessivo. Lo stesso vale per ieri, certamente, lo stesso vale per ieri, perché quello è un episodio con Irrati a un metro, che è stato controllato a lui. È un contatto che, se rivisto, Irrati non poteva far nulla una volta rivisto l'episodio, perché effettivamente c'è un contatto irregolare. Ma questo ci riporta al vecchio concetto, cioè che il VAR non è la moviola in campo. Se un arbitro decide di lasciar proseguire su un contatto che è tutto sommato discutibile, ma comunque all'interno del gioco del calcio, a questo punto si pone il problema, perché trovare un fallo, un'irregolarità nella fase di possesso, di recupero del pallone, è quasi facile.
Certo, sì,
e
sì.
Perciò dopo si pone il problema di dover rivedere di nuovo tutte le azioni e dover discutere per qualsiasi contatto e chiederci per quale motivo non è stato interrotto il gioco.
Anche perché se andiamo poi nella stessa partita all'ultimo minuto, nel 2-1, il parziale in quel momento col Bologna in forcing, c'è dentro l'area della Lazio un contatto tra Parolo e Soriano. Parolo sta per calciare via il pallone, in realtà Soriano gli mette davanti la gamba, il contatto dei due, Irrati fa proseguire, Mazzoleni non interviene correttamente. Il problema è che nella stessa partita il VAR è stato utilizzato in maniera diversa un'ora prima.
È questo il problema fondamentale, è questo. Poi è una fattispecie molto particolare che Rizzoli stesso ha spiegato l'anno scorso durante uno degli ultimi raduni possibili con dirigenti e capitani delle società, perché aveva detto chiaramente che nel caso in cui un calciatore attaccante si frapponesse nella traiettoria di calcio di un difendente non doveva essere mai punito. Questo è il classico caso, quello di ieri sera non è calcio di rigore, ma il concetto alla base di quello che hai detto è perfetto, cioè ci vediamo una discontinuità all'interno della stessa partita che non va bene. Cioè, in realtà ieri sera il VAR non doveva intervenire mai, semplicemente non doveva rimanere muto sia sulla rete annullata sia sul calcio di rigore che reclamato dal Bologna, perché non c'era.
Atalanta-Sampdoria 1-3, Calvarese arbitro Banti al VAR, finale del primo tempo, rigore concesso per un tocco di mano di Mojica di spalle su un traversone. In tanti hanno detto, ma come, non aveva detto Rizzoli che un certo tipo di falli di mano, no, facendo l'esempio l'anno scorso di Juventus-Atalanta, non sarebbero più stati calci di rigore?
Sì, però questo è un caso molto differente. Viene in mente naturalmente Cagliari-Brescia, la prima giornata dell'anno scorso, il tocco di mano di Cerri. Ma c'è una differenza sostanziale. La differenza sostanziale è che ieri Mujica aveva i piedi ben piantati per terra e dopo la partenza del cross ha tenuto il braccio largo. Anche in ambito UEFA questo mantenere il braccio largo viene visto come una irregolarità da punire. Per esempio il gol di rigore contro il Tottenham a inizio campionato della Premier League, non mi ricordo contro chi ma ce lo ricordiamo, è stato giudicato anche dai vertici della UEFA come un episodio da sanzionare col calcio di rigore. La differenza è che Cerri era completamente per aria, non aveva il controllo del corpo e il tocco di braccio è arrivato su un colpo di testa da un metro. Ieri pomeriggio Mujica invece ha tenuto il braccio parecchio largo e per troppo tempo, probabilmente dovuto a una ingenuità, perché probabilmente l'età in questo caso ha influito molto, la mancanza di esperienza, ma questo è un rigore che doveva essere assegnato.
Quindi ha fatto bene Banti a richiamare Calvarese e c'era invece questo rigore, quello assegnato per l'Atalanta alla mezz'ora del secondo tempo, che sinceramente almeno dal punto di vista televisivo, visti e rivisti i replay, ha lasciato un po' perplessi. Contatto presunto tra Keita e Zapata.
No, non c'era assolutamente nulla. Anzi, in realtà non è che non c'era assolutamente nulla, non c'era calcio di rigore. Questo è uno dei rarissimi casi, rarissimi, ripeto, casi, ne capita uno ogni 5 anni, nei quali la decisione corretta sarebbe stata calcio e punizione indiretta a favore dell'Atalanta in area di rigore, perché è la classica fattispecie di gioco pericoloso. Gamba altissima, nessun contatto, che è fondamentale per il gioco pericoloso, e contatto che non c'è stato in realtà. Quello che mi ha dispiaciuto è che Calvarese abbia voluto trovare a tutti i costi un contattino, qualcosa per giustificare la sua decisione, perché la sensazione è che, la sensazione, ripeto, è che non avrebbe gradito essere corretto due volte al VAR. È sicuramente una sensazione, spero di sbagliarmi, però mi ricorda molto Roma-Parma dell'anno scorso con Fabbri, che non assegnò un calcio di rigore gigantesco oggettivamente alla Roma, rimanendo sulla sua decisione. E Fabbri, ricordiamo che quella decisione completamente sbagliata, per non farsi correggere, è stato fermo più di un mese, rientrando solo l'ultima giornata.
D'altra parte, Luca, il calcio di punizione a due in area è caduto in desuetudine totale.
Sì, perché sono rarissimi però i casi, cioè ormai i pochi casi che vediamo sono quelli per retropassaggio volontario al portiere, perché purtroppo c'è questo problema, ecco, di conoscenza, diciamo, possiamo dirlo così, sul gioco pericoloso. Cioè il gioco pericoloso cade nel momento stesso in cui c'è un contatto tra giocatori. Quello di ieri sera è un episodio proprio da manuale, cioè la gamba altissima indubbiamente del difendente e nessun contatto. Lasciamo perdere per adesso, perché sennò complichiamo ulteriormente il discorso, la sceneggiata di Zapata. Ecco, io ho un sogno, e l'ho detto tante volte, che in questi casi vorrei vedere un calcio di punizione indiretto, perché è la fattispecie del gioco pericoloso. È una bella ammonizione per l'attaccante, che simula che evidentemente simula. Un contatto non c'è mai stato.
Genoa-Inter 0-2, Massa arbitro, Di Bello al VAR. 28esimo minuto del primo tempo, Lukaku a terra cercando di deviare il pallone, ma non ci arriva, a due passi dalla porta di Perin, dopo un corpo a corpo con Bani. Oggi i giornali scrivono all'unanimità: non è calcio di rigore, Bani era in vantaggio. Io onestamente qualche dubbio ce l'ho.
Io non ho capito perché non abbia fischiato. Cioè, sinceramente, Luca, a me sembrava rigore tutta la vita.
Io non ho nessun dubbio invece nel dirvi che quello era calcio di rigore.
Ah, ecco. Era rigore.
Cioè, non c'è nessuna non c'è assolutamente nessuna giustificazione per pensare che Lukaku, che stava per impadronirsi il pallone, dovesse cadere in quel modo davanti al portiere, a un metro dal portiere. Cioè, se avesse impattato per bene il pallone, difficilmente il portiere del Genoa avrebbe potuto intercettarlo. Era in porta.
Benevento-Napoli, finale 2-1 per il Napoli, doveri arbitro Valeri Alvar. A metà del primo tempo Lozano, lanciato verso la porta del Benevento da solo, va a terra dopo un contatto alle spalle di un giocatore del Benevento, mi sfugge adesso il nome. Luca.
Allora, questo è un episodio ben amministrato da arbitro e VAR. Allora, il rigore c'è tutto, e tra l'altro ci sarebbe stato rigore ed espulsione, perché è una spinta, si tratta di una spinta che naturalmente non può essere considerato come tentativo di giocare il pallone, e sarebbe stato un doxo che viene definito non genuino, perciò calcio rigore ed espulsione. Però doveri era in controllo dell'azione, campo libero, ha deciso che per lui non c'erano gli estremi per il calcio di rigore, il VAR non è intervenuto, va bene così. Possiamo considerare un errore? Sì, lo possiamo considerare un errore, ma se il VAR fosse intervenuto avremmo dovuto dire che era un errore del VAR, perché il VAR, lo ripetiamo per l'ennesima volta, non è la moviola in campo.
Ciao Luca, grazie.
Ciao Luca.
A domenica prossima.
Ciao.
A voi.
Ciao.
Ciao, ciao. Grazie a Luca Marelli. Intanto 2-0 sempre per la Fiorentina sull'Udinese. Siamo nel 39esimo minuto del primo tempo. Gigi dalla provincia di Roma.
Ciao a tutti, volevo riportare un altro il discorso al Giro d'Italia. Oggi ho visto l'ultima tappa, sempre emozionante, bellissima festa a Milano, però mi farebbe piacere sentire un vostro commento su quello che a me sembra resterà una macchia indelebile sul Giro di quest'anno, cioè quella tappa che è stata accorciata perché c'erano 11 gradi, lo sciopero dei giocatori.
L'ammutinamento, sì.
L'ammutinamento, perché io so, per condizioni meteorologiche estreme può essere modificata la tappa, ma non mi pare proprio che ci fossero l'altro giorno. Quindi ecco, per me, ripeto, è stato un episodio incredibile, mi piacerebbe sentire un vostro commento. Ma grazie, ciao a tutti.
Ciao Gigi, l'abbiamo commentato a lungo, cioè Giovanni era presente venerdì con Pier Augusto Stagi, non è che ci sia molto da...
Una pagina nera.
Sì, non ci sia molto da aggiungere rispetto alla sua considerazione e altri commenti da fare. È stata semplicemente una, tra l'altro, una situazione gestita malissimo, perché c'era una parte dei corridori che volevano fare la tappa, altri che non volevano, è stata... un grandissimo pasticcio gestionale e quindi gli strali o la rabbia, o considerato la macchina organizzativa del Giro, che non è esattamente quella della corsa parrocchiale, è una cosa che rimane lì, una macchia nera su una corsa rosa che alla fine è stata bella.
Roberto da Milano.
Grazie per avermi chiamato, Giovanni Guazzarai, Carlo Getta. Anch'io stavo proprio seguendo. La domanda è su mia, però faccio una parentesi sul Giro d'Italia. L'ho seguito l'ultima tappa proprio sotto a casa mia, è stato favoloso, proprio bello, per la prima volta. Vabbè,
vai.
Riguardo il Milan voglio dire, cioè, potrebbe avere qualche chance per lo scudetto, anche perché vedo che la squadra c'è, è stata costruita a dovere da Paolo Maldini e Massara. E poi c'è questa la mano di Pioli che sta facendo bene, e i giocatori hanno queste motivazioni e, come si dice, e fame, quindi sono tutti giovani, insomma, può avere questa chance. E anche riguardo anche a Ibrahimovic, che può dare questa carica a questi giocatori, quindi dare una spinta in più, dà questa grinta ai compagni di squadra. Quindi c'è la mano di Pioli e quindi c'è, quindi anche
secondo te il Milan ha qualcosa da dire nella corsa scudetto? Io resto sulla mia, ne abbiamo già parlato venerdì, secondo me il Milan è fuori dall'ipotesi di poter vincere lo scudetto, mentre il suo scudetto, e quello può immaginare di inseguirlo, è entrare nelle prime quattro e quindi rientrare nella Champions. Milan, tra l'altro, che quasi certamente per domani sera recupera Çalhanoğlu, che oggi ha fatto la rifinitura con tutto il resto della squadra, e quindi potrebbe essere recuperato, e sarebbe un recupero importantissimo, perché poi è vero che l'Europa League ci ha fatto vedere come le seconde linee in questo momento siano perfettamente integrate nel Milan, però Çalhanoğlu è un tassello importante della fase finale della stagione scorsa e di questo inizio di stagione.
Sì, Milan è in the zone, come dicono in America, cioè ogni cosa che succede riesce a girarla a suo vantaggio, compresa l'assenza di Çalhanoğlu l'altro giorno, abbiamo notato. Mancava in Europa League, entra Krunic e segna, sostituto di Çalhanoğlu. Però io sospenderei ogni valutazione sul Milan al primo momento di difficoltà. Vediamo come adesso, quando esce da questo momento magico, e lo farà, vedremo come reagirà. Poi proviamo a capire qualcosa di più.
Traffico e poi andiamo in Spagna.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Jordi Alba, in mezzo c'è Anzufati, lo cerca Jordi Alba e Anzufati pareggia subito il classico all'ottavo minuto. Lui, e ovviamente lui, diventa il primo minorenne a mettere il proprio nome sul tabellino di questa sfida. Fuochi d'artificio, scambio di colpi, subito caldissimo il classico, ha segnato Valverde, ha pareggiato Anzufati. Modric, preziosissima la sua tecnica, manda Vinicius in area di rigore, Neto riesce ad uscire, Rodrigo per Modric, Neto scalpita da Modric, lo dribbla due volte con l'esterno, chiude il classico, Luka Modric al 90esimo, 3-1 per il Real Madrid, il numero 10 blanco regala Zidane un'altra impresa al Camp Nou.
Intanto ha segnato anche l'Udinese con Okaka di testa, 43esimo del primo tempo, 2-1 per la Fiorentina. Saluto Filippo Maria Ricci, ciao Phil.
Buon pomeriggio.
Allora, che cosa ci ha raccontato il classico? Che il Real è ancora vivo, il Barcellona in crisi, quindi può fregarsi le mani la Juventus in attesa della Champions League e magari preoccuparsi l'Inter che ci giocherà fra 10 giorni contro il Real Madrid?
Sì.
Oppure tutta una lente parte, deformante?
Sì, sì, sì. Questo, per quanto riguarda l'Inter, vediamo cosa succede martedì in Germania, perché il Real Madrid è subito chiamato praticamente a una specie di spareggio, no? Perché ha perso in casa con lo Shakhtar, che teoricamente è l'anello debole del gruppo, quindi si è messo in guai seri, e per cui vediamo come reagisce. Al classico ha reagito molto bene, e anche perché il Barcellona è una squadra così in costruzione, con evidenti problemi, con un Messi un po' depresso sinceramente. Ieri sì, ha attivato il primo gol, poi ha avuto un'altra occasione col destro, l'ha sbagliata, però poi è calato moltissimo e sinceramente non possono essere due 17enni a tirare su questo Barcellona. E ieri c'erano due ragazzi del 2002 e sì, Ansu Fati ha fatto gol, però insomma Pedri si è un po' perso, è un Barcellona in gravi difficoltà, e poi comunque anche Koeman, che alla fine se la prende con l'arbitro, insomma è un segnale dei tanti problemi. Sì, e poi aggiungo solo l'ultima cosa: il giorno prima del classico, Gerard Piqué ha scelto di attaccare in maniera virulenta la direttiva e la giunta direttiva, e non mi sembra il timing migliore, nemmeno le parole. Qui l'intervista è piaciuta molto, secondo me, insomma, poi anche la risposta di Piqué sul campo non è stata all'altezza. Per cui un Barcellona pieno di problemi, adesso viene a Torino e vediamo, insomma, ecco, è interessante, hanno vinto 5-1 col Ferencváros, però è una squadra per me con tante lacune.
Guarda, l'altro giorno diceva Paolo Condò, poi lui non era d'accordo perché è molto più romantico di me, a me queste due squadre sembrano come quei ricchi che gli è rimasto un bel orologio, una bella macchina, ma non c'hanno più soldi in banca.
Ho usato il classico del 18 maggio del 2018, no, per fare un po' trova la differenza, no, quello è stato l'ultimo classico di Iniesta, l'ultimo classico di Ronaldo, finì 2-2, gol di Suarez, Bale, Messi, Ronaldo, e dopo da allora il Madrid in Champions è uscito due volte agli ottavi, il Barcellona ha perso con Liverpool come ha perso e poi col Bayern come ha perso. È chiaro che c'è un declino evidente, insomma, su questo non ci sono dubbi. Poi dopo vediamo, insomma, continuano ad essere due ottime squadre, hanno dei grandi giocatori, però io sono abbastanza d'accordo con la tua visione, insomma, ecco, il romanticismo lo lascio al 2018. È l'ultimo, tra l'altro, l'ultimo classico con gol di Messi. Cioè, Messi ha fatto 26 gol al classico, adesso sono 6 che non segna.
Sì, la vena si è inaridita evidentemente, ed è anche evidente che si tratta di un Messi che ha la testa altrove in questo momento, ma del resto abbiamo raccontato un'estate dal suo punto di vista assai movimentata. La valutazione credo è che queste due squadre, Real Madrid e Barcellona, quest'anno, oggi, in questo momento, non facciano parte della prima fascia d'Europa.
Esatto.
No, sicuramente. È una prima fascia strana, questo anche va detto, perché per esempio non so, anche il Liverpool non è che
sofferto,
il Manchester City, il Manchester City non vince più, c'è solo il Bayern, io metterei solo il Bayern in prima fascia.
Anch'io, sai.
Poi tutte le altre dietro. Però ecco, vediamo anche la
Juventus. Diciamo il Bayern in prima fascia, in terza mettiamo Real Madrid e Barcellona, c'è una nutrita seconda fascia. Però il Liverpool che insomma mi sembra che ha vinto la Champions, ha vinto la Premier, è arrivato prima ancora un'altra finale di Champions. Se poi si dicesse che scoprisse che il ciclo è esaurito, non mi sorprenderei.
No, ha preso 7 gol dall'Aston Villa, insomma, sono cose come il Real Madrid che perde col Cadice, e la Juventus pareggia a Crotone, il City non so quante partite, diciamo, non ha vinto quest'anno già, insomma è una...
Sì, è che con Liverpool non c'eravamo abituati,
No, e anche il Paris Saint-Germain ha le sue magagne e anche grosse, per cui insomma è già perso in casa col Manchester United, che in Inghilterra cos'è, decimo o dodicesimo, adesso non ricordo, ma insomma c'è solo un dominatore chiaro che è il Bayern, e il resto sono tutti lì, no? Un gruppo, anche il Siviglia che vince sempre l'Europa League, qui ha già perso due partite, le ultime tre partite ha fatto un punto in campionato, per cui è un momento secondo me anche dovuto al fatto che non ci sia il pubblico, il coronavirus, lo stress di tutta questa situazione, in cui anche il calcio è un po' sballottato, insomma non ci sono le certezze che avevamo prima.
Sì, c'è il filo rosso da cui siamo partiti che riguardava il campionato di Serie A, ma evidentemente si estende anche alla Champions League, con l'aggravante per la Champions League che queste tre settimane, ad esempio, in tre settimane consecutive ci si gioca il girone d'andata del gironcino, poi sosta per le nazionali, che per i club di Champions League di fatto significa riposo zero, giocatori in giro a mettere minuti nelle gambe, si ritorna le altre tre giornate, poi e poi è Natale e tu hai già una stagione con appiccicato il bollo del fallimento se sei stato eliminato o di che cosa succederà da febbraio in poi. Grazie Filippo.
Ciao Fila,
grazie
presto.
A voi. Ciao.
Grazie a Filippo. Ciao. Maria Ricci, intanto è finito il primo tempo a Firenze, la Fiorentina conduce 2-1 sull'Udinese, le reti di Castrovilli e Milenkovic nei primi 21 minuti, poi Okaka al 43esimo alle 20:45. Come detto, Juventus Verona, domani Milan Roma, vi racconteremo tutto nei GR con Dario Ricci, l'appuntamento con tutti i convocati è domani dopo il GR delle 14. Io ringrazio invece Edoardo Lavezzari in redazione, Pietro Lacorte e Valeria Bernardi in regia. Con me ci sentiamo domenica prossima in diretta alle 17. Ciao
ragazzi, ce l'abbiamo fatta.
Ciao Radio 24,
saluti.